Ventitresima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 14, i versetti 25-33.
Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine, per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo».
Dal Libro della Sapienza, capitolo 9, i versetti 13-18.
Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero, se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito, essi furono salvati per mezzo della sapienza.
Dalla lettera a Filemone, versetto 9 fino al versetto 17.
In nome della carità piuttosto ti esorto io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per Onesimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui che mi è stato tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato separato da te per un momento, perché tu lo riavessi per sempre. Non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo, sia come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.
O Padre, che ci nutri con la mensa della tua parola, donaci il tuo Santo Spirito affinché ci dia la sapienza, l'intelligenza per progredire nella fede verso la vita immortale a cui tu ci chiami. Amen.
Amen.
Domenica 23esima del tempo ordinario. È la domenica della sequela. Infatti il Signore dà delle indicazioni a chi vuole essere suo discepolo e seguirlo. C'è una contrapposizione tra quella che è la felicità del mondo e quella del cristiano. L'uomo normalmente tenta di realizzare la sua felicità evitando tutto ciò che lo fa soffrire, no? Nel mondo si vuole evitare tutto ciò che dà sofferenza e soprattutto di allontanare la morte, puntando su ciò che la vita presente può offrire. Mentre il cristiano guarda oltre, anzi, ha la capacità di guardare con il massimo realismo la vita e accettarla dunque in tutte le sue offerte, presenze. Anche la sofferenza, anche la morte è per il cristiano insostituibile per la riuscita dell'avventura umana. E se gli capita di conoscere la tristezza mentre il mondo gioisce o cerca la gioia, in realtà la tristezza del cristiano è fecondità di vita, perché egli legge anche la morte come via alla vita. Ma questa capacità riesce, o questo progetto avviene soltanto quando si segue il Signore sotto l'impulso dello Spirito. Nell'Evangelo Luca ci presenta due piccole parabole che sono un avvertimento severo contro qualsiasi adesione superficiale del cristiano. La scelta, infatti, di essere cristiano è ponderata, consapevole. Prima di intraprendere una costruzione o una guerra, l'uomo si siede a tavolino, e questo è saggio, perché occorre fare dei calcoli, se si ha il denaro sufficiente, se si hanno le capacità per vincere, in questo caso, una battaglia. La fede è qualcosa di radicale, per cui si deve essere disposti a tutto e pronti a tutto. È la scelta di un uomo maturo che valuta fino in fondo quanto il messaggio cristiano gli propone. Non è dunque una fede di convenienza, non è desiderio di appartenenza sociologica o a un gruppo, un'adesione per avere visibilità. Quando la fede davvero penetra tutti i nostri atti, lo Spirito Santo ci rende sempre più conformi all'immagine del Figlio di Dio, Gesù. Siamo capaci di vedere la storia come Gesù, di giudicare come Lui, di scegliere, di amare, di sperare come Lui insegna, vivere in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito. Seguiamo ora la linea ecologica della liturgia di questa 23ª domenica. Salmo 118, lo ritroviamo sia all'antifona d'ingresso che al canto all'Evangelo. Nell'antifona all'ingresso sono composti due versetti, il 137 e il 124. Tu sei giusto, Signore, e sono retti i tuoi giudizi. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. Il Salmo 118 è un lungo salmo di genere didattico sapienziale, una lunga contemplazione delle realtà divine a partire dalla parola. Ed è lì che l'orante trova ed è spronato a riconoscere Dio come l'unico giusto, il suo Signore, e ogni suo giudizio, ogni suo intervento soccorritore, dà il bene ai giusti e punisce il male. È retto e immacolato. Per questo, con invocazione, con epiclesi, il salmista chiede che il Signore si comporti sempre secondo la sua divina misericordia. Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore. E con l'orante, tutta l'assemblea liturgica, i servi fedeli radunati dallo Spirito Santo per il rendimento di grazia, chiedono al Signore, mentre stanno per, si dispongono all'ascolto della sua parola, della sua giustizia, della sua rettitudine, a ricevere la sua misericordia. Ma ancora, dicevo, il Salmo 118, nel versetto 135, ci viene offerto per accentuare tematicamente la pagina evangelica. Far risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Qui ritroviamo una classica epiclesi, quella detta del volto. Questa supplica, infatti, chiede innanzitutto che l'orante sia guardato dal Signore, di essere illuminato dalla sua luce, il volto divino, metafora per indicare la divina persona. Questa epiclesi è frequente nella scrittura, nei salmi, negli appunti avete alcune citazioni, dal Salmo 4, Salmo 30, 66, 76, eccetera. Perché questa richiesta? Perché essa stessa già proviene dal Signore, che ha ordinato ai suoi sacerdoti di benedire il popolo, ponendolo così sotto la sua divina benedizione. Ricordate, è una delle benedizioni che poi si trova nel Messale, no? Quando si fa la benedizione solenne alla conclusione dell'Eucaristia. Tratta dal Libro dei Numeri, capitolo 6, i versetti 24-26, per sei volte si chiede: benedica te il Signore e ti custodisca, faccia sfolgorare il volto suo su te e ti faccia grazia, alzi a te il Signore il volto suo e ponga su te la pace. La luce divina, dunque, irraggiata così sul fedele, insegna tutti i comportamenti di misericordia del Signore, la cui sapienza è nel cuore di chi ha timore di Lui. Mentre dunque siamo ancora nel cammino di Gesù verso Gerusalemme, lì dove deve compiersi il suo esodo, l'esodo al Padre attraverso la croce e la resurrezione, Gesù seguita a insegnare e a operare prodigi. Gesù, battezzato, mostra la sua relazione vera con il Padre, ovvero nello Spirito, nella verità, nella sapienza dello Spirito Santo, la stessa che gli uomini sono chiamati a stabilire con il Signore e tra di loro. Chi conosce il pensiero del Signore, ci ricorda il Libro della Sapienza, la prima lettura, il versetto 17. Signore, tu accordi la sapienza, e se non invii il tuo spirito, l'uomo non lo conosce, non ti conosce. Ti fai conoscere, nel senso che è la tua sapienza, è il tuo spirito che ci mette in condizione di incontrarti. La vita degli uomini è tragicamente fondata su disuguaglianze, su sfruttamenti, condizionata da pregiudizi, esprime sovente tutto l'egoismo e la volontà di dominio di cui il cuore umano è capace. Una realtà dunque fragile e inconsistente. Per questo la liturgia ci fa pregare con il Salmo responsoriale, che fa eco alla preghiera di Salomone, Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore sapiente. Dio stesso, dunque, viene incontro alla nostra debolezza, donandoci la sua sapienza e nutrendoci con la sua grazia. La speranza e la fede illuminano dunque anche il quadro più tetro della miseria umana, impedendoci così di cedere alla disperazione. La sua bontà e misericordia ci permettono di gustare una gioia piena. Ecco l'amore di Cristo, in cui ogni ostacolo è vinto e possiamo raggiungere l'unità con Lui e con i fratelli, superando ogni distinzione di classe, di razza che gli uomini elevano fra di loro. Un esempio è la trasformazione radicale avvenuta in Cristo nell'episodio della lettera a Filemone. Uno schiavo è fuggito. Onesimo, nome greco utile su cui Paolo poi gioca nella lettera. Filemone è il padrone di Onesimo, diventato cristiano. Anche Onesimo diventa cristiano. L'apostolo Paolo interviene a favore dello schiavo, ma non chiede l'abolizione della schiavitù, come forse noi ci aspetteremmo. Paolo non intende abrogare dall'esterno le condizioni sociali e giuridiche del suo tempo. Però questo non significa che non operi e non faccia niente. Anzi, Paolo immette uno spirito nuovo, quello della fraternità e dell'uguaglianza in Cristo, che poi porterà necessariamente all'abolizione della schiavitù. Fa nascere dal cuore dell'uomo, per azione dello spirito, il desiderio negli uomini di non avere più schiavi, di non essere più, no? Uomini che sottomettono nella schiavitù altri uomini. Capite? C'è qualcosa di molto più profondo, perché una legge che viene dal di fuori, e noi umanamente più volte abbiamo sperimentato come qualcosa che viene imposto, no? Dall'esterno, attecchisce poco. I risultati possono sembrare apparentemente buoni, ma in realtà sono soltanto false speranze, perché cadono presto. Anche noi pensavamo, no, di aver superato il tema, il problema della divisione, dell'egoismo. Noi siamo, si dice, no, il popolo italiano è stato un popolo che ha vissuto la migrazione. Eppure come ci si è posti di fronte a una realtà che ci ha interpellati? Non siamo più noi ad andare fuori, ma sono altri a venire, ma il rapporto, come dire, non era cambiato dal di dentro. Era apparentemente, era esterno. I padri della Chiesa, con grande sapienza mistagogica, per comprendere, far comprendere questa realtà, hanno utilizzato un'immagine semplice ma efficacissima. Molti di voi la ricorderanno, la tiro fuori spesso, diciamo, no? Quell'immagine del cerchio. L'umanità, dicevano i padri, è disposta come su un cerchio, il cui centro è Dio. E allora cosa accade? Che più gli uomini si sforzano di avvicinarsi al centro, cioè verso Dio, più si avvicinano gli uni agli altri. Questo è facilmente intuibile, no? Più gli uomini si allontanano da Dio, più si allontanano tra di loro. Dunque, è un modo per riprendere ancora la necessità di quella comunione fra di noi, come espressione della comunione con il Signore. Non possiamo, come potete dire, no? Di amare Dio se non amate gli uomini, se non vi amate fra di voi, e di conseguenza. Luca dunque, in questo viaggio esodo verso Gerusalemme, ci presenta il destino dei contemporanei di Gesù. Ha prospettato la salvezza dei pagani, ricordate la domanda, quanti si salvano? E Gesù, superando la richiesta di numero, dice, la salvezza è offerta a tutti. Guardate di entrare in coloro che si salvano, in queste disposizioni e questa docilità allo Spirito. E proprio per questo, proprio perché tutti gli uomini sono chiamati ad essere suoi discepoli, Gesù non rinuncia mai a dispensare insegnamenti preziosi sul discepolato. Nelle ultime domeniche, nella 21ª, Gesù ci ha ricordato che si salvano tutti coloro che come discepoli seguono, ascoltano Cristo e non confidano nella presunzione delle loro forze, delle loro opere. Domenica scorsa, discepolo è colui che sceglie lo stesso posto di Cristo, l'ultimo. Oggi, la sequela del Signore è in quel discepolo che porta la propria croce dietro al Signore. Tra Gesù e il discepolo, ci dice l'Evangelo di oggi, è stabilita una relazione nuova e originale, fondata su una comunione di vita, di idee, di metodi. Discepolo è colui che vive in Gesù e per Gesù, e questi diventa per lui più che padre, madre, sposa, come abbiamo ascoltato nell'Evangelo. Il primato di Cristo, dunque, espresso oggi, non è un invito a fuggire dal mondo, ma ad assumere l'umano per orientarlo completamente a Cristo. Così ci fa pregare, infatti, la preghiera di colletta, la seconda. O Dio, tu sai come a stento ci raffiguriamo le cose terrestri e con quale maggior fatica possiamo rintracciare quelle del cielo. Donaci la vera sapienza del tuo spirito, perché da veri discepoli portiamo la nostra croce ogni giorno dietro il Cristo tuo Figlio. Come vedete qui la preghiera di colletta ha recuperato anche l'Evangelo di Matteo, in quel ogni giorno. Dunque noi siamo chiamati a capire, a imparare, a vivere ciò che solo nel pieno essere in questo mondo della vita si impara a credere. Scrive in Resistenza e Resa Dietrich Bonhoeffer: quando si è rinunciato del tutto a fare qualcosa di se stessi, un santo, un peccatore, un uomo di chiesa, un giusto, un ingiusto, un malato, un sano, ed è questo che io chiamo mondanità o essere in questo mondo, cioè nella sapienza degli impegni, dei problemi, dei successi, degli insuccessi, delle esperienze acquisite, delle perplessità, allora si prendono finalmente sul serio non le parole, ma le sofferenze di Dio nel mondo. Allora si veglia con Cristo nel Getsemani, e io penso che questa è fede, questa è metanoia, e così diventiamo uomini cristiani. C'è una bellissima espressione, molto densa, la ritroviamo nel libro di Geremia, Nefesh le shalal, che traduciamo vita come bottino, È una formula che riassume raccogliendo una ricchezza enorme, davvero gigantesca è la densità spirituale di questa espressione. Chi è disposto a perdere tutto ciò che noi facciamo della nostra vita, la riscoprirà in ciò che essa davvero è, dono gratuito dell'amore di Dio. Quello che fu fatto all'Adamo, tratto dalla terra attraverso lo Spirito Creatore, diventa davvero anima vivente. La vita ricevuta come dono gratuito è anche una vita consegnata agli altri, come un bottino per gli altri. Il dono che Dio ci ha fatto non può appartenere soltanto a noi stessi. Questa vita di fede certamente non sarà facile, né ricca, né allegra, anzi, l'esperienza profetica del Geremia, non che usa questa immagine, è una vita esposta senza difese a mille prove e sofferenze. È una povera vita, ma è la vera vita a cui Dio chiama il suo popolo, non una vita chiusa in se stessa, preoccupata della sua conservazione, ma aperta ad un futuro pieno di speranza. E qui certamente è necessario quel percorso di fede a vedere, dicevamo prima, nella croce non la morte, non la sofferenza, ma la gioia e la vita. La vita come bottino a cui Dio ci chiama è la vita di Dio che Egli consegna nelle nostre mani, è la sua parola, una parola che spesso è rifiutata, così come la stessa vita del Figlio venuto tra di noi non è stata accolta. Questa vita, totalmente consegnata nelle mani degli altri, è in realtà una vita pienamente vissuta, affidata nelle mani di Dio e guidata da Lui. Chi perderà la propria vita la salverà, dice il Signore. E chi salverà la propria vita la perderà, umanamente parlando. È una parola straordinaria, questa di Gesù. Lo schema della nostra pagina evangelica ha due inviti alla rinuncia che racchiudono le due parabole. I versetti 25 e 27, il primo invito a rinunciare: chi non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita. E poi il versetto 33, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. E al centro abbiamo detto le due parabole, quello di chi costruisce la torre e chi deve affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000. Leggiamo dunque la pagina evangelica. Il primo versetto: una folla numerosa andava con lui. L'insegnamento di Gesù è rivolto a quanti salgono con Gesù a Gerusalemme. E in questa folla certamente vi sono i discepoli, ma l'insegnamento non è specifico per loro. È vero, abbiamo detto che Gesù in questo viaggio si preoccupa più dei suoi discepoli, perché saranno quelli che poi devono incontrare. Ma Gesù non è come noi, no? Che quando chiudiamo una porta la teniamo chiusa. C'è certamente un primato nelle azioni, educare i discepoli, ma non per questo Gesù rinuncia anche a educare altri. Un insegnamento dunque rivolto a tutti. In quel cammino ripreso dopo il banchetto di domenica scorsa, con un Gesù che parla a questa folla numerosa che lo accompagna. Ora, nell'Evangelo di Gesù, la folla, scusate, nell'Evangelo di Luca, la folla è con Gesù, cammina con lui, fin sul Calvario. E Luca ci dice che dopo la sua morte si batte il petto in segno di contrizione. Però c'è una sottolineatura che noi dobbiamo cogliere. Luca dice cammina con lui, ma questo non significa che lo segue. È diverso. Ancora la folla non ha compreso tutte le implicazioni del discepolato. Per questo Gesù, rivolgendosi direttamente, sottolinea due aspetti della sequela: il lasciare e il discernere. Egli si voltò loro e disse: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Se uno viene, è il verbo greco tradotto è erkomai. Siamo in un indicativo presente, forma media, che danno indicazioni sulla sequela. La forma media, lo ricordiamo, esprime l'interesse di chi compie l'azione, interesse personale. Ora, l'invito di Gesù, che qui nella nuova traduzione no, rende meno ostico chi non odia il padre e la madre, era la vecchia traduzione, ricordate, non vuole abolire il quarto comandamento, anzi, rivela le esigenze supreme e radicali della sequela. La contrapposizione è per far emergere la radicalità della sequela, il lasciare tutto, compresa la moglie. E Luca specificherà questo ancora più avanti, al capitolo 18, versetto 29. Pietro allora disse: noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. E Gesù rispose: in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Quindi non è en passant che Gesù dice queste parole, ma le ha riprese successivamente. Così come, ricordate, ancora capitolo 18, versetto 20, Gesù dice a quel ricco che lo interroga: maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E lui dice: conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre. E dice: ma come? Onora. Poi dice che non, quindi non c'è l'abolizione di quello che noi chiamiamo il quarto comandamento. E anche la rinuncia alla propria vita esprime una radicalità che è propria di Luca, questa sottolineatura della vita è di Luca. La traduzione, voi sapete, è sempre una fatica, un problema, no? Il verbo miseo, che nella versione del 74 era tradotto con odiare, rendeva fede al vocabolo originario, in quanto, soprattutto nelle lingue semitiche, dove una preferenza, positiva o negativa, è sempre espressa nel suo contrasto, no? Odiare nel senso di amare meno, questo era quello che il testo voleva farci comprendere, no? Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Quindi chi non odia deve amare meno, in questo senso, non odiare in senso diretto. E credo che il verbo odiare, anche nel suo essere provocatorio, forse era più adatto ad esprimere lo stile tagliente di questo versetto di Luca. Il senso del testo deve essere spiegato, però non si deve cancellare la forza delle parole. È un po' come quando Gesù, no, guardò il lebbroso, no, e si adirò. E noi dice no, non si può adirare. E troviamo altri testi, no, che portano ne ebbe compassione, ebbe misericordia. Cioè, beh, questo sì, è Gesù. Ma qui c'è una lettura non del testo, no? È quasi una precomissione. Che la misericordia sia presente in Gesù, questo non ci cade, insomma, no? Se Gesù però si adira, no? Ed è probabilmente la versione originale, è perché c'è un motivo, non superficiale contro quel lebbroso che, contravvenendo alle leggi, si è avvicinato al punto, no, da pregarlo direttamente, quando gli uomini gli avevano vietato la preghiera comunitaria. Ricordate, un lebbroso non poteva pregare con la comunità, era cacciato via, doveva segnare il suo passaggio col campanello, con le vesti lacerate, no? Tenersi sempre discosto dal qualsiasi altro essere umano, un morto vivente che camminava, insomma, no? Gesù si adira non perché quest'uomo contravviene alla legge, ma per la situazione che lo ha ridotto in quella situazione, dove anche gli uomini, no, lo rifiutano. Certo, lo fanno per paura, lo fanno, la lebbra forse è ancora, no, la malattia che più desta paura, questa carne che cade marcendo, no, ci colpisce. Un po' come, devo dire, oggi un po' di psoriasi, no? Noi quando ci incontriamo qualcheduno che rimaniamo un po', gli do la mano, non gli do la mano, no? Allora lo saluto con le mani alzate, creando quei momenti, no, di imbarazzo nell'uno e nell'altro, che non si sa che cosa. Gesù dunque è adirato, dice il testo, perché questa era la sua reazione che l'Evangelista ha riportato, così come anche qui. L'odiare meno, dicevo, risulta provocatorio e ci scuote. Più di dire che bisogna amare Gesù, lo diciamo continuamente, no? Che bisogna amare Gesù più degli altri. E poi questo non desta nulla nell'uditorio, no? Che placidamente addormentato, no? Ascolta e dice anche sì, ma poi non lo fa. Il senso del testo deve essere spiegato, ma non dobbiamo cancellare la forza delle parole scelte dall'Evangelista, non lo dimentichiamo, con l'ispirazione dello Spirito. Per questo, quando troviamo quei tagli, no, liturgici, dobbiamo indignarci, perché chi autorizza a fare quei tagli? Dobbiamo scegliere dei brani, va bene, no? Ma poi tagliuzzarli a nostro piacimento dentro per chissà quali motivazioni, questo credo sia grave. Il verbo odiare è all'indicativo presente, anche questo è importante. Il presente è il tempo della realtà, un'azione che si sta svolgendo ora. Ma è passato un bel po' di tempo da quando, no, Gesù ha detto queste parole. E perché noi oggi forse Amiamo di più Lui, come ci chiede? Il presente, no, indicativo, è aperto, è un'azione aperta, iniziata ma che non si è ancora conclusa. Perché ancora noi, oggi, siamo nella stessa situazione. E qui Luca piazza la parola forte. Colui, versetto 27, che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Mentre Matteo, no, come ci ha ricordato anche la preghiera di colletta, non dice, dice prende la sua croce ogni giorno dietro di me, no? Luca dice non soltanto, non dice prenderla, ma portare. Non è, vedete, il prendere non necessariamente comporta, no? Il portarla. Io la prendo, è troppo pesante, la lascio. Chi la porta invece se l'è caricata, no? E segue il Signore. Croce e discepolato vengono proposti, no? Come un binomio anche in altre situazioni. Ricordate al capitolo 9, versetto 23, siamo poco prima della trasfigurazione, Gesù ha fatto il primo annuncio della passione, se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua, prenda la sua croce, ma non l'hanno ancora presa i discepoli. Gesù adesso dice portatela su di voi, questa croce. Tanto che utilizza il verbo bastazo, che riprenderà nel secondo volume del suo Evangelo, quello che noi chiamiamo Atti degli Apostoli, al capitolo 9, versetto 15, il Signore gli disse, va, qui siamo alla vocazione, alla cosiddetta vocazione di Paolo, quando Anania viene inviato a ridare la vista a Paolo, che è caduto sulla via di Damasco, ha avuto una teofania, ha incontrato il Signore, mentre Anania mostra delle riserve. Dice, ma quello è uno che ci perseguita, dice Signore, ti sei forse sbagliato? No, sai queste cose imbarazzanti, il Signore manda e quello dice, ma Signore, ma, è come il povero Nathan, no? Dice, vai da Davide e digli che è un adultero, è un assassino. Dice quello, Signore, la fai facile, no? Sono questi invii che ti lasciano. E il Signore dice, riguardo a quest'uomo ho udito molto quanto male ha fatto, il Signore gli disse, va, egli è strumento eletto, scelto da me affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, e qui ritroviamo il verbo che ho detto, bastazo, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e figli di Israele, e io gli mostri quanto dovrà soffrire per il mio nome. Portare il nome di Cristo non è facile e non è neanche privo di pericoli e di sofferenze. Essere discepoli, in sintesi, chiede di lasciare tutto ciò che è fonte di identità e di sicurezza. Deporre la propria esistenza nelle mani di Cristo, lasciare che Lui la modelli a sua immagine e somiglianza. abbandonare una coscienza di sé, un passato noto, per un futuro imprevedibile, il cui orizzonte vede comparire la croce. È una scelta di questo tipo, abbiamo detto all'inizio, non si improvvisa. Per questo Gesù chiede alle folle di fermarsi e valutare se stessi. Essere mio discepolo è ripetuta 3 volte in questo brano, no? E mettere Gesù al centro della propria vita. E non è così automatico, perché nella sequela quel deporre la propria esistenza, la propria identità nelle mani di Cristo non è cosa che si fa abitualmente. Le identità il più delle volte rimangono, e molto vive anche. Gesù ci chiede l'ultimo posto, diceva domenica scorsa. Mettere Gesù al centro della propria vita, quante volte lo ha detto il Signore? Se vogliamo andare in avanti rispetto al nostro brano, al capitolo 11, scusate, quella di oggi non è l'ultima, o meglio, non è la prima, e neanche l'ultima delle richieste continue del Signore a mettere Lui al centro della propria vita. Al capitolo 12, per esempio, versetti 51-53, pensate che sia venuto a portare pace sulla terra? No, vi dico, ma divisione. Ricordate, lo abbiamo letto. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divise 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre, suocera contro nuora, nuora contro suocera. C'è completa divisione, non uno verso l'altro, ma tutti e due sono in opposizione. Sono due, litigano tutti e due, insomma, e non litigano uno da solo. Del resto, litigare da soli non è facile, ce ne essere almeno in due. Altri testi poi li ritrovate negli appunti. Le parabole, versetto 28, chi di voi volendo costruire una torre non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Gesù racconta di una costruzione. Allora, costruire una torre in realtà non era un grosso problema edilizio né economico, ma forse bisogna intendere torre come una parte per il tutto, intendendo un intero palazzo, non una semplice stanza, potremmo dire. Per cui l'atteggiamento richiesto è valutare con calma, sedutosi, no? I pro e i contro dell'impegno, no? Che si vuole affrontare. Perché lo sappiamo, gli uomini non sono teneri verso chi sbaglia i propri conti. Al danno si aggiunge la beffa. Così come quella del re che, partendo per una guerra, deve valutare se con i suoi uomini può affrontare quelli del nemico. Qui, come vedete, c'è un crescendo. Certo, se uno valuta la vita dei soldati più di quella del denaro, no? In fondo i soldati erano pagati, per cui, ma credo che qui Luca voglia anche dire che l'attenzione deve essere maggiore della precedente, del caso precedente, perché lì alla fin fine era un danno economico. Qui ci sono delle vite in gioco che non devono essere sprecate. È importante dunque riflettere, questo è l'invito e l'insegnamento di queste due parabole. Calcolare bene le possibilità per portare a termine quello che si inizia. Ora, seguire Gesù è certamente un impegno, no? Da non prendere con leggerezza o temerarietà. E qui veramente dovremmo, un po' come si dice, no? Sulla validità dei matrimoni, che se veramente andassimo a valutare tutto, troveremmo motivi di invalidità a iosa proprio nella fede, no? Di molte coppie che davvero non sono consapevoli pienamente di ciò che chiedono. Versetto 33, chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Il versetto conclusivo, che probabilmente si riferisce ai versetti precedenti, quelli della amare meno, odiare padre, madre, no? Moglie, fratelli, sorelle, figli, eccetera. Ora, non si può dire che sia una conclusione delle parabole, perché le parabole indicano semplicemente un comportamento che precede la sequela. La conclusione è la condotta quando si è fatta la scelta. Qui è descritto il comportamento insipiente di persone già cristiane che per la fedeltà alla scelta fatta non si devono distrarre con le preoccupazioni terrene, non accampare scuse. Ricordate la parabola del seminatore? Accolgono il seme, no? E poi le spine le soffocano, le preoccupazioni del mondo, ci diceva la spiegazione della parabola. Si tratta di rinunciare a tutto, dice. Pass, infatti, è tutto. Non qualcosa, anche molto, ma a tutto. Abbandonato tutto lo seguirono, si dice degli apostoli. Ricordate la chiamata, capitolo 5, stavano pescando, lasciato tutto, lo seguirono, Barche, padre, famiglia, lasciato tutto, seguirono il Signore. Allora, in conclusione, cosa possiamo dire riguardo alla chiamata del Signore? Gesù non ci invita a una cautela delle azioni, perché le parabole della torre e della guerra, badate, cose per noi molto importanti e serie, no? Si tratta di economia, soldi, e lì siamo seri, nessuno vuole perdere soldi. E poi c'è anche, come potremmo dire, una guerra, una violenza. L'uomo prende molto sul serio la guerra. Queste due parabole sono introdotte da due domande che sono retoriche, non chiedono una risposta, perché è evidente che soltanto uno stupido non riflette prima di agire, no? Poi mi direte, vabbè, ce ne sono tanti. Vabbè, qui il Signore, no? Pone una condizione ordinaria. Chi sceglie Cristo non è colui che valuta i rischi della sequela, ma è colui che ha abbandonato tutto e porta la croce. Non è un semplice calcolo, è un atto d'amore che supera anche il bilancio. Uno sa, certe volte, dice sì, amare quella donna, per esempio, facciamo il classico, no? Giulietta e Romeo. Romeo che ama Giulietta e viceversa, sanno che porterà guai, non c'è bisogno, eppure, no? Si amano. E così in tante altre situazioni, dove noi sappiamo che ci porterà, non ci porterà gran bene, eppure si fa. Non stiamo a valutare se ci conviene o non ci conviene. Chi sceglie Cristo abbandona tutto, porta la croce. Prende il coraggio di tagli dolorosi nella sua esistenza, una volta per sempre, non desiderando altro, perché possiede tutto, è il tutto, è il Signore, è il suo regno. E qui è facile dire che il cristianesimo, no? Non è, se preso seriamente, una religione facile. Di per sé non dobbiamo neanche parlare di religione, Non è una fede facile quella che Gesù propone a gente che lo ascolta lungo la strada. Guardate, Gesù, come dire, è energico, duro fin dall'inizio. Non getta le briciole per accogliere, poi una volta dentro, ormai ci siete, no? L'Evangelo parla di molta gente. Il riferimento della parabola non è a individui particolari, monaci, religiosi, presbiteri, no? Ma a uomini e donne che hanno seguito Cristo fin dal suo sorgere in Palestina e nel corso dei secoli e delle nazioni, no? In tutte le razze, hanno deciso poi di camminare con Lui. In una comunità che è cresciuta in maniera impensabile, umanamente parlando, no? Perché ha coinvolto, ha messo insieme differenze enormi di pensiero, di culture. La maggior parte ha scoperto nell'Evangelo un libro meraviglioso, ripieno di sapienza divina e di tenerezza profondamente umana. Eppure ci sono pagine che esigono rinunce radicali. È ragionevole, infatti, non preferire nulla all'amore di Cristo, neanche quei legami di affetto più che legittimi. Prendere la propria croce rinunciando a tutto per essere suoi discepoli? È giusto pretendere tutto questo? Ora, se vogliamo essere ragionevoli, no? Diremo di no, è troppo. Eppure, gli autentici discepoli del Signore hanno un coraggio che li contraddistingue proprio in questa scelta. È in un mondo dominato dal materialismo pratico, dove poi alla fine anche noi lì, no? Come dire, affidiamo la nostra vita, pur di avere, come si dice, l'anima al diavolo, no? Pur di avere gloria, ricchezza, eccetera. È strano, con il Signore facciamo tante storie, perché ci chiede troppo, con il diavolo, no? Invece siamo ben disposti, siamo più attratti, vai a capire. Un mondo dove gli idoli, potere, sesso, denaro, no? è davvero imperante, al punto che l'eroismo è proprio nell'essere cristiani in questa situazione. L'Evangelo ci aiuta a riscoprire il prezzo della grazia. Una grazia non a buon mercato, una grazia da conquistare, in un distacco radicale, motivato però dall'amore e dall'attaccamento ad una persona che è Cristo, il Signore Gesù. Questo è importante. È la persona di Gesù che motiva, nel mio nome, per me, dice. E questo ci aiuta a comprendere, perché l'uomo è capace, per un figlio, per una moglie, per un marito, per un amico, arrivare anche, no? A donare la propria vita. Gesù è colui da amare sopra ogni cosa, perché per primo ci ha amati e ha offerto se stesso per noi. Perché chi ama diventa ciò che ama. Se ami il denaro, diventerai un oggetto. Se ami Cristo, sarai figlio di Dio. E chiudo con la preghiera di colletta, la prima, che ci fa pregare. O Padre, che ci hai donato il Salvatore, lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.